Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Buongiorno a tutti, un'altra domenica.
Eccoci qua, io cercando di contemplare la solita domanda da farti, Carla.
Ti sei fatto un bello caffè.
Un bello caffè.
Sempre,
io non parto mai senza farmi un bello caffè.
Specialmente la domenica, perché è il mio caffè preferito.
Lunedì, martedì, mercoledì.
Comunque ci ritroviamo qui in studio un'altra domenica. Buongiorno a tutti. E oggi abbiamo questo onore di parlare con un simpaticissimo napoletano, evviva, che si chiama Giuseppe Sasso. Buongiorno.
Buongiorno.
Salve.
Senti Giuseppe, Napoli, Nuova Zelanda, come è successo questa grande emigrazione da un posto così lontano in Nuova Zelanda? Dimmi.
Ma in realtà è stata una immigrazione per tappe. Perché diciamo, io piano piano mi sono sempre più allontanato da Napoli, non so perché, poi, perché in realtà Napoli mi piace da morire. Però piano piano, sai, sono andato prima a stare un po' a Roma, poi sono andato a Milano, poi sono tornato un po' a Napoli, ho avuto un po' di ripensamento, poi sono andato in Inghilterra e lì, vabbè, insomma, sai, il tempo in Inghilterra è particolare, il clima è tutto suo, e poi dopo ho avuto un'opportunità di andare in Queensland, in quella che noi chiamiamo la Wonderland, perché il Queensland tropicale era veramente spettacolare. In Wonderland è nata Alice, ovviamente, Alice in Wonderland, e poi dopo siamo ritornati in Francia, a Parigi, per fare una botta di vita dopo 4 anni ai tropici. Però la botta di vita è stata una botta troppo forte, quindi abbiamo deciso di provare un po' un'esperienza diversa. Sono andato ad Abu Dhabi, lavorare vicino a Abu Dhabi per un po', ma con un grosso ospedale americano, e poi da là faceva troppo caldo, si moriva di caldo, non pioveva mai, dicevo, dov'è che piove tanto, vediamo di andare.
Mi sono magari dimenticata di dire che questo Giuseppe c'ha 153 anni, perché
l'itinerario, mamma mia.
Tutti li dimostra, guarda, col barbone alla Matusalemme proprio.
Ok, allora sei venuto per la pioggia.
No, guarda, allora, io ai miei amici in Italia mento e dico che sono venuto per il surf, che poi in realtà la tavola affonda appena ci salgo sopra, ma almeno loro non lo sanno, non mi vedono, quindi tranquillo, facciamo così. Lasciamo il comico, andiamo sul serio 2 secondi. Sono venuto per 2 o 3 motivi. Uno è che all'epoca avevo 2 bambini, era 3, e la Nuova Zelanda è il primo paese che ha dato voto alle donne, e per me, insomma, poi soprattutto venendo un po' dal sud, ho avuto sempre molto a cuore questo rapporto di diritti delle donne e cose così. Poi la seconda cosa, come migrante, non esiste altro paese al mondo di cui sappia, e poi magari mi sbaglio, dove c'è un accordo, un trattato tra gli indigeni e i colonizzatori. La Nuova Zelanda è l'unico. Allora, come migrante ho detto, beh, ok, non sarà perfetto come trattato, però almeno c'è un trattato, voglio dire, quindi ti dà l'idea di un paese che comunque ha una mentalità nuova. Poi è un paese che comunque è dinamico e cambia sempre, e in realtà io sono una persona che un po' mi scoccio di fare sempre le stesse cose, mi piace la tradizione però mi piace anche cambiare. E quindi un po' per questi 3 motivi. Poi ovviamente, figurati, c'era un buon lavoro, Auckland è una città dove si vive benissimo, insomma è considerata una delle migliori come qualità di vita, e in realtà il clima non è tanto male, insomma d'estate non è male, un'estate su 3 è veramente bella, un'altra media, un'altra un po' uno schifo, ma
quest'anno siamo stati fortunati.
Io devo dire la verità, non è che mi piace tanto il freddo, però non mi lamento, a me le stagioni non mi dispiacciono.
Io sono siciliana, io mi lamento sempre.
C'è niente da fare. E senti, come lavoro posso dire che tu sei, se non mi sbaglio, sei un oncologo, vero?
Sì, io mi occupo di tumori, faccio il primario, il direttore di dipartimento qui del Dipartimento di Radioterapia, Oncologica, e siamo un servizio molto grosso, molto buono, ottimo servizio, lavoro anche in privato ovviamente, e sono contentissimo, lavoro con colleghi eccezionali, la qualità di quello che si fa è molto elevata, e mi sono trovato benissimo. È un paese dove ti impegni e vieni riconosciuto, quindi semplice.
Bello. Scusa, io a me mi viene sempre questa, divento tutta curiosa. Allora, tu come medico inizi e studi medicina. Sì. Cosa ti ha portato poi in oncologia? Perché a me le specializzazioni sono le cose che mi piacciono. Dico, chissà cosa è successo a questa persona che ha deciso: "Ah, io voglio studiare questa cosa qui." Posso chiedertelo oppure...
Certo, come no. Guarda, allora, in realtà io all'inizio, proprio sin da bambino volevo fare il medico, cioè è stata un po' una cosa strana. E già da bambino, poiché mio papà è medico, si occupa di qualcosa leggermente diverso ma simile, si fa il radiologo, quindi prende, fa le TAC, le risonanze, cose. Mi aveva comunque appassionato l'idea di diventare medico sin da bambino. Quando poi ho visto... qual era la sfida più difficile di tutta la medicina, poiché purtroppo ho queste manie un po' di grandezza a volte, qual è la sfida più impossibile? È quella contro il cancro. Ho detto: "Va bene, voglio diventare un oncologo perché voglio dare il mio contributo a cercare di guarire, curare il cancro in generale." Infatti a me piace molto anche non solo il paziente individuale ma anche la ricerca, no? Nel senso di ogni paziente è un passo in avanti per imparare un po' di più e capire meglio come cercare di curare il cancro, anche se il cancro non è una malattia, sono milioni di malattie tutte insieme. E quindi quello, però non mi piaceva farlo con la chemioterapia, con farmaci tossici, e poiché sono sempre stato molto portato per l'informatica, per la matematica, insomma per la fisica, allora ho deciso di fare radioterapista, dove soprattutto la fisica e l'informatica giocano un ruolo determinante. Utilizziamo poi la cosa divertente, mi piace la tecnologia, quindi mi piace, sono sempre piaciute, diciamo, tutto quello che è tecnologico, e in radioterapia usiamo macchine di 5 milioni di dollari fino a 500 milioni di dollari, è la tecnologia più avanzata che esiste in medicina di gran lunga, e quindi è divertente avere la sfida più difficile che in questo momento c'è in medicina al tempo stesso con la tecnologia più avanzata che in questo momento c'è in medicina.
Infatti deve essere proprio interessante, specialmente aver cominciato, so che c'ha 153 anni, tanto tempo fa, e è arrivato ora, e aver visto, cioè, la tecnologia svilupparsi in una maniera straordinaria, perché so che nella mia vita io ho visto delle cose che, cioè, sono veramente stupende, proprio il limite del pensare di un cervello umano è proprio fantastico.
Guarda, se vuoi paragonare, vuoi avere un'idea di quello che è successo in radioterapia nella mia disciplina negli ultimi 20 anni o anche 25, io ho iniziato a lavorare 25 anni fa, immagina quello che è successo nei telefoni negli ultimi 25 anni.
Infatti.
Proprio lo stesso livello. E in questo momento è il momento migliore, io ne parlavo proprio con dei colleghi, il momento migliore per fare il mestiere che faccio nella storia di questa professione. Perché fra 20 anni, anche meno, 15, forse 10, verremo rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, quella che qua chiamano il machine learning, tante delle cose che facciamo ora noi verranno rimpiazzate, già iniziano a essere fatte dal machine learning, però in questa fase siamo ancora in quella fase intermedia in cui utilizziamo la tecnologia del machine learning senza che ci abbia rimpiazzato. Fra un po' diventeremo come la Kodak, voglio dire, sai, cioè, non esiste più. Però siamo arrivati da una precisione di più o meno un centimetro e mezzo, due centimetri, a una precisione di 0,1 millimetri. Cioè siamo...
pazzesco. Cioè, quando...
Immagina l'iPhone, ecco, immagina cosa succede ogni anno all'iPhone per renderti conto di cosa succede in tecnologia. Per uno come me è una figata pazzesca.
No, ci credo, cioè anche a pensarci proprio... È straordinario, è difficile pensarci perché dici wow. E ti devo chiedere una cosa un po' più, cioè, a me mi interessa questo fatto del cancro perché ne stavi parlando, nei tuoi anni hai visto cambiamenti anche in questo, cioè ce n'è di più, ce n'è di meno,
l'incidenza del cancro aumenta, ok? Perché continuerà a aumentare per un certo periodo, fino a quando non capiamo bene quali sono le ragioni in modo un po' più specifico. E quello è perché la teoria principale è che mentre noi stiamo parlando, io e te, io sviluppo un cancro, però il mio sistema immunitario me ne libera immediatamente, cioè ogni microsecondo c'è delle mutazioni che avvengono nel mio corpo, nel tuo corpo, nel corpo di ciascuno di noi, per cui c'è la possibilità di sviluppare un tumore. Però cosa succede? Che il sistema immunitario, che è un po' come una FBI, come un CIA, no? Ha un enorme archivio di tutto quello che è potenzialmente dannoso, quindi infettivo oppure cancerogeno, e quando vede una cellula cancerosa la riconosce e la distrugge. Col passare degli anni, così come il mio cervello diventa un po' più vecchietto e io divento forgetful, mi inizio a dimenticare le cose, lo so che a te non succede questo.
No, assolutamente non succede,
no, ma... sia mai. Io però invece cambio, divento peggioro con gli anni, e con gli anni il mio sistema immunitario va a degradarsi e quindi non si accorge più di alcune mutazioni che sono possibilmente cancerose. Quindi per questo succede che il cancro aumenta come incidenza negli anziani, perché negli anziani c'è una ridotta capacità del sistema immunitario di eliminarlo. Quindi il cancro, con l'aumentare dell'aspettativa di vita che sta succedendo normalmente, se tu pensi che fino a 50 anni fa, voglio dire, era non tanto comune arrivare a 70 anni e poi insomma 100 anni fa si arrivava a 30-40 anni, forse 50, ora si arriva tranquillamente a 80-90-100 anni, il cancro come incidenza continua ad aumentare. Però al tempo stesso anche la cura continua a migliorare. Soprattutto oggi si è capito una cosa fighissima nel mio settore, che per esempio la radioterapia non solo distrugge il tumore, ma applicata in certi modi e in combinazione con certi farmaci riesce a stimolare la risposta immunitaria contro il tumore, che è una cosa incredibile. Quindi immaginati, è come un missile che va a distruggere un headquarter, una caserma
del nemico,
con precisione millimetrica, ma non solo distrugge la caserma, ma anche manda in giro dei frammenti che poi le armate del sistema immunitario riescono a riconoscere come nemico e finire di distruggere il tumore nel resto del corpo. E ci sono dei farmaci di quella che si chiama immunoterapia oggi che funzionano benissimo in certe situazioni. Pensa che per esempio il melanoma metastatico era una malattia che fino a qualche anno fa aveva un'aspettativa di vita di 6 mesi, oggi un terzo dei pazienti con melanoma metastatico che rispondono all'immunoterapia vivono 5 anni. Quindi è incredibile, se ci pensi, è un po' quello che sta succedendo. Siamo in una stessa fase di trasformazione dell'oncologia, così come è successo con l'AIDS, con l'HIV.
Infatti,
però
lo
non
sai,
ce ne stiamo ancora rendendo conto, capito? Ancora non è vero, tanto
questo,
evidente, perché i farmaci sono tanti, costano un sacco di soldi, alcuni si possono usare, altri no, c'è limitazioni di accesso, eccetera, ma siamo in una fase bellissima, una fase stupenda della medicina.
Wow, che bello, è rinfrescante sentire una persona che è uno così appassionata, però anche avere una persona che ti ricorda di quanto stiamo avanzando, perché noi a volte nella nostra piccola bubble, come si dice, nella nostra piccola schiumetta, ci dimentichiamo di quello che sta succedendo, degli avanzi che stiamo veramente facendo. Infatti lo sai, stavo pensando all'AIDS perché sono andata a una parlata di uno scrittore di San Francisco questo weekend al Writers Festival. E lui c'aveva una si chiamava, aspetta, Andrew Sean Grierson, e ha scritto un libro che era una commedia che si chiama Arthur Liss. Però lui aveva questo uomo, questo carattere qui in questo libro, che era molto diverso da tutti gli altri, e mentre l'ho letto pensavo, ma perché è così diverso? Cos'è diverso? E quello che lui ha detto è che lui era uno dei pochi uomini che non era morto a San Francisco in quell'età, per cui la differenza tra lui e gli altri è che aveva pochi coetanei, per cui sembrava diverso, era un uomo di una certa età, e mi ha fatto iniziare a pensare molto dell'AIDS e di come sono cambiate le cose.
Sì.
Speriamo che la stessa cosa succeda con il cancro, e come hai già detto succederà, per cui wow, un po' di speranza ce l'abbiamo. Senti, allora, noi normalmente facciamo una piccola pausa e per cui ho scelto per te, perché sei napoletano, ho scelto della
Daniele, dai.
No, aspetta,
Daniele.
Perché è musica abbastanza, dove l'ho messo quel pezzo di carta? Vabbè, sentiamo questa canzone napoletana e poi la intro, faccio l'intro dopo. Allora, okay, sentiamoci questo bel pezzo nuovo. Ok.
Modicista non è cosa tra l'aria infusa, e poi mi nasconista mi rosa senza più spina. Sta bocca non mi voglio consolare, la voce vena mena ma voglio cantare. Sì, non è cosa, lasciami stare. Gente curiosa, senza una scusa, che è stato, che è successo, che t'ha fatto, curti e non pietà. Pur un'amica ma voglio conservare, a voce bene bene ma voglio cantare.
Allora Antonella, che ne pensi?
Guarda, io penso sempre.
No, ma non è male, è diverso.
Dai,
un po'.
Ok, va benissimo, perfetto. No, che cos'è? È napoletana, basta dire questo. Dai.
Giuseppe, ti spiego. Noi abbiamo napoletana e siciliana in studio. Antonella cerca di mettere sempre le cose siciliane. Io cerco di
ogni
mettere
tanto
sempre.
Dice bugie. Ogni tanto entra, subentra qualche cosa. Poi fin dai conti siamo il regno delle due Sicilie. Dai.
Vabbè, esatto. Rilassiamoci.
Allora, in realtà voi avete in studio una napoletana e una siciliana, però al telefono avete un mezzo siciliano e un mezzo napoletano.
Infatti stavo per dire c'era qualche cosa che avevo notato io nel
padre napoletano o madre napoletana?
Padre palermitano, madre napoletana.
Ah, non solo,
ottima compagnia. Padre palermitano, nata a Palermo.
Io sono nato a Palermo.
Ah, pure tu? Dai, beh, infatti, questo 153enne.
Ancora sono... dire baciamo le mani, ancora la casa del Milano, tutte queste cose.
Hai visto in che parte di Palermo sei nato, Giuseppe?
Vicino via Ruggero VII.
Ah, ok, presente. Francesco Crispi.
Io a Posillipo.
Va bene? Ok. Se lo dici tu.
Okay. È vero. Vabbè, senti, e le tue volevo chiederti ora un po' uscire dal cancro, però volevo parlare anche delle tue figlie. Come si trovano qui?
Ah, benissimo, guarda. In realtà io sto molto bene qua, però a volte mi viene nostalgia dell'Italia.
Certo.
Mi piacerebbe anche magari anche mettere un po' in opera quello che ho imparato in giro per il mondo nel mio paese di nascita. Anche io oggi come oggi in realtà, sai, mi considero un kiwi nato in Italia, più che un italiano emigrato, non, perché comunque le radici ci sono, ma l'Italia di oggi un po' non è che mi piace tanto. E le mie figlie si trovano benissimo e quindi in realtà si sta qua anche per loro, perché sono comunque in età scolare, la scuola qua non è tanto accademica, è divertimento, fanno un sacco di attività fisica. Poi la mia seconda, insomma, ha avuto un po' di difficoltà, non ne sto a parlare troppo, ma insomma qui si trova benissimo, siamo veramente come si dice, blossoming, ha fiorito, insomma,
ah, bello.
È andata molto bene qua, per carità, ancora un po' indietro, ma comunque è stato miracoloso venire qua. Quindi per le bambine è un posto fantastico. Poi sai, comunque in Nuova Zelanda, come dicevi tu, il clima non è tanto, cioè alla fine è un clima che puoi fare tutto l'anno praticamente.
Esatto.
Puoi giocare a pallone tutto l'anno, puoi correre, puoi andare a far passeggiate, non è un clima che ti limita, e quindi è molto bello dal punto di vista.
Lei invece, Antonella mi guarda qua e dice no, non è vero, perché lei si sente limitata, c'è un piccolo venticello e si mette il cappotto di lana.
Io c'ho un cane, Giuseppe, devi sapere che è una cagna che ha bisogno di camminare ogni giorno, perciò negli ultimi 6 anni mi sono beccata 1 o 2 uragani che mi fanno diventare un po' sì, vabbè, ok,
vabbè, però perlomeno
okay.
Non devi uscire con la neve eccetera eccetera. Io vado in palestra in palestra dove ci sta questa piscina fuori che è riscaldata dentro, e io arrivo e poi a me mi piace, io amo il mare, basta che sto vicino all'acqua, cioè fa freddo fuori, mi tuffo in piscina, mi faccio 3 bagni,
io fuori col cane, con l'uragano,
wow.
Con la temperatura sotto zero, ok, il clima in Nuova Zelanda
vabbè dai.
Allora, io ti dico solo, mi hanno dato 2 commenti quando mi sono lamentato del tempo, del clima. Il primo che mi hanno detto è che non c'è nessuna evidenza che il corpo umano sia idrosolubile, quindi non si scioglie all'acqua.
Esatto.
Questa è la prima cosa, e non ho avuto modo di replicare, non c'era modo di replicare a questa cosa. La seconda cosa che hanno fatto è che mi hanno iniziato a prendere in giro, perché qui, sai, soprattutto quelli che sono un po' di origine anglosassone ti prendono in giro per il fatto della maglia della salute, che noi appena usciamo abbiamo la maglia della salute perché abbiamo paura che il colpo di vento ci va a venire, il colpo della strega, oppure ci prendono in giro, sai, per la sciarpa, no? Che non esponiamo mai il collo al freddo, eccetera. E allora da là io ho deciso, no, vabbè, devo iniziare a diventare piuttosto dei kiwi, quindi sono così bella, la camicia aperta, anche solo con la nona d'oro alla Diego Batantuono.
Non ti piace quando vedi le persone che hanno il cappotto e però i jandals? Non è fantastico, io lo amo, amo
io queste cose, no, mi dispiace, guarda,
no, io sono completamente, secondo me sono selvaggia. Pensa che stavo con mio cugino che è venuto qui da Napoli, loro si mettono le mutande di lana se c'è un vento, comunque vabbè, esco dalla macchina, inizia a piovere, lui fa a mio figlio fa no Luca copriti, io ho detto ma scusa, è acqua, Luca, esci e cammina, è acqua, no, cioè cacchio,
no, io ancora ho immagini da quando ero piccola, che a Palermo a quell'epoca là c'erano, adesso si vede quanti anni ho, che andavamo fuori, c'erano le donne sempre in pelliccia.
Ah sì, a anche a Napoli.
Poi a quell'epoca tipo 14 gradi in pelliccia, sì. Quello è un po' però estremo. La prossima volta che si ammalano, Giuseppe, tu tira fuori la maglietta, fagliela.
Vabbè, senti, e progetti per il futuro? Sono curiosa perché ti sento che sei questo un po' non un vagabondo, perché ti piace viaggiare il mondo, però che cosa stai pensando? Futuro, eccetera, eccetera.
Ah, guarda, non lo so, ti dico proprio la verità, non lo so. È una. Allora, in questa fase, i prossimi 3 anni. Saranno veramente tanto tanto concentrati da un lato sulle bambine e da un altro anche per godermene eccetera, e da un altro lato ho preso un posto al ministero come direttore nazionale della radioterapia e faccio il presidente di un grosso gruppo di ricerca in oncologia tra l'Australia e Nuova Zelanda, quindi i prossimi 3 anni saranno proprio focalizzati veramente su Australia e Nuova Zelanda, ricerca, migliorare la qualità delle cure oncologiche in Nuova Zelanda. Fatto quello, c'ho dei sogni, ma non so se si avvereranno. Mi piacerebbe avere un lavoro, per esempio, dove potessi passare 6 mesi qua e 6 mesi in Europa, quello mi piacerebbe tanto, anche là, perché magari sincronizzandoci sul mese giusto quando essere in Europa,
esatto.
E quando essere qua.
E chi è che non lo farebbe, no?
Infatti esiste mesi all'anno. Esatto. E quello mi piacerebbe. Io ho vissuto solo per un po' di mesi, ma non abbastanza a lungo, in Spagna, poi ho vissuto in Catalogna. Mi piacerebbe vivere a Valencia, che è una città stupenda. Quindi mi piacerebbe forse passare un po' di tempo là. Parlavo con un'amica oggi, mi piacerebbe tantissimo visitare il Messico, che non ho mai visitato.
Bellissima, ci sono stata, innamorata, la raccomando al 100%, è uno dei paesi
più belli.
Guarda, rimani a bocca aperta, veramente, perché ci sono delle cose che uno dice, mamma mia.
Quindi il Messico mi piacerebbe, e poi in realtà mi piacerebbe passare un po' di tempo di più con i miei genitori, e la mia famiglia in generale a Napoli, perché comunque si stanno facendo un po' vecchietti e quindi, sai, voglio volontà di vederli un po' più spesso, quindi magari viaggiare un po' più frequentemente tra i due continenti, quello non mi dispiacerebbe. Altre cose, ti dico la verità, non lo so, forse scoprire un po' di più l'isola del sud. L'ho visitata, l'ho viaggiata, ma non posso dire che la conosco appieno. Ci sono tante zone dell'isola del sud che non conosco, è una cosa meravigliosa,
è stupenda,
incantevole.
Sì, però... è veramente incantevole. Le tue bambine che età hanno?
4, 11 e un'altra appena fatto 13 anni.
Ok, c'è un piccolo gap lì.
Sì, ti ho detto, Sofia ha avuto un po' di problemi e quindi ci è voluto un po' per riprendersi, per essere pronti per la prossima.
Ci credo. Una delle cose che ho fatto io con i miei figli all'Isola del Sud, e veramente la raccomando, è quel tour che si fa in bicicletta, Otago Railway. È stupendo, con i bambini. Okay. Si fa tutto in bicicletta e guarda i colori, è un paesaggio che ti fa morire, veramente una bellezza che non te la puoi neanche immaginare da qui. Noi siamo veramente diversi all'Isola del Nord, sì. Molto molto.
Io ho fatto Milford Sound, abbiamo fatto le Blue Pools, ho fatto una vacanza abbastanza lunga a Wanaka e su Lake Hawea. Guarda, posti tutti uno più incantevole dell'altro.
Sì.
C'è tanto ancora che devo vedere, proprio tanto che devo vedere.
Ma tutti noi dobbiamo vedere. Sempre, ogni volta che parliamo con una persona, io faccio: mi piacerebbe andare lì, vorrei fare anche quel lavoro lì. Bello, che belle opportunità. Senti, come ti ho detto, una piccola chiacchierata, sembra di aver durato solo 5 minuti, invece siamo arrivati alla fine e mi dispiace perché infatti guarda, va via proprio.
Ma qua siamo molto efficaci.
Molto. Senti, ti ringraziamo tantissimo e sono contenta di averti acchiappato questa volta, perché veramente ce n'è voluta, perché sei un uomo che c'ha tanto da fare. Io ti auguro che questa tavola di surf non affondi più.
Galleggia bene.
Galleggi bene in questo futuro, e grazie per averci parlato oggi. Giuseppe Sasso, sei stato fantastico, continua a fare il tuo lavoro stupendo che fai, e grazie.
Grazie a te, spero di incontrarvi in giro nella comunità italiana.
Succederà. Grazie. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao.
Piglia da un po' che bene, piglia tuo calore sta canzone, e non cerchi capire manche parole, ma basta capo un attimo mi siento, e non si sa ne sta ferita aperta, se annanzo fuoco cuore non si scarpa. Non passa vierna, non passa sto dormiente, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa parere, Simo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliate un po' che bello, pigliate il calore sta canzone, perché capì manche parole, ma sta da